Buongiorno a tutti. Oggi anche praticheremo la meditazione assieme, il Guru Yoga. Però prima di cominciare la nostra pratica di meditazione, vorrei spiegare qualcosa riguardo proprio alla pratica. Per poter conseguire la condizione di Buddha e l'autentica felicità, noi ovviamente pratichiamo per questo scopo. È sempre comunque tenere ben fermo a mente che l'intento, lo scopo della meditazione è relativo al modo stesso con cui pratichiamo. Esistono varie pratiche di meditazione, ognuna ha uno scopo differente. Ad esempio, se noi pratichiamo lo Tsalung, ad esempio, quindi lo Tsalung non è una pratica che permette di recidere la radice del samsara. In maniera simile, le pratiche di Shamatha non hanno lo scopo e non permettono di liberare e di recidere la radice del samsara. In ogni pratica, voi sapete che gli elementi importanti sono il corpo, la mente e l'energia, e quindi le energie interne che sono connesse alla parola. Come abbiamo già detto più volte, è importante non solo ascoltare e riflettere, ma comprendere chiaramente. All'interno della nostra tradizione esistono tre sentieri diversi. Il sentiero del Tantra, il sentiero dei Sutra, il sentiero dei Tantra e il sentiero dello Dzogchen. Ognuno di questi tre sentieri si occupa di permettere il raggiungimento della condizione di Buddha. Ciò che però li differenzia è il metodo attraverso cui questo stesso scopo è conseguito. Per quello che riguarda lo Dzogchen, il metodo è quello dell'autoliberazione e del dimorare nello stato di Rigpa. Per questo si dice è l'autoliberazione nello stato naturale. Quindi quando noi pratichiamo secondo questa strada, quella dello Dzogchen, è sempre importante che noi pratichiamo sulla base delle nostre autentiche capacità. Abbiamo parlato infatti di tre livelli, i praticanti di livello eccelso, intermedio e inferiore, ed è importante che noi capiamo effettivamente a quale livello dobbiamo collocarci. Quindi questo significa che in molti casi è importante svolgere le pratiche di purificazione e di accumulazione di meriti positivi per conseguire in seguito la liberazione. Quindi sappiate, non vuol dire che i praticanti che hanno capacità eccelse sono i più bravi, poi vengono quelli meno bravi e quello meno bravi ancora. Non è assolutamente così che va intesa questa categorizzazione. Quindi detto questo, ci sono alcuni praticanti che hanno bisogno di pratiche di purificazione, di accumulazione dei meriti per ottenere lo stato di Rigpa e quindi la liberazione, mentre altri invece questo accade in maniera istantanea, nel senso non c'è bisogno di pratiche preliminari. Per esempio, se voi guardate a me, Gelek, io sono veramente un praticante di capacità inferiori. Essendo a questo livello, io ho bisogno continuamente di avere la consapevolezza del praticare in maniera assidua, quindi i metodi di purificazione e di accumulo dei meriti, lo sviluppo delle virtù. Quindi importante è purificare il karma, purificarsi, noi abbiamo realmente, noi abbiamo queste oscurazioni. E questa oscurazione, questi oscuramenti hanno il potere di velare la nostra autentica realizzazione. Quindi è importante essere consapevoli qual è la nostra reale posizione e quali sono quindi di conseguenza le pratiche che servono a noi per accumulare i meriti, ridurre le emozioni negative, le impurità e sviluppare quelle corrispettive positive. Questo è davvero importante. Numero uno, chiave numero uno, voi guardate qualcosa che non va fuori. Questo Ricordate, il praticante è diverso dalla persona comune, o perlomeno dovrebbe essere diverso dalla persona comune, quindi ha degli strumenti diversi e una visione diversa. Ma fate bene attenzione perché spesso le persone comuni hanno molto più intendimento di quanto noi praticanti ne possiamo avere. Quindi, numero uno. Quando voi sentite qualcosa all'esterno non funziona, non va, quindi cosa numero uno? Non puntate il dito verso l'esterno, ma puntate il dito verso di voi, verso l'interno. Per esempio, io giudico esternamente, ma cerchiamo prima di giudicare l'esterno di capire cosa ho fatto io di sbagliato per generare questa situazione. Quindi non giudicate all'esterno, giudicate voi stesso, non guardate all'esterno, guardate voi stessi. Questo è il metodo che permette di ridurre in maniera considerevole il nostro ego. Quando operiamo in questa maniera e quindi liberiamo le emozioni negative, spontaneamente la mente diventa più serena. Quindi ci vuole un lavoro di grande autoconsapevolezza, non basta dire pregare o Buddha per favore aiutami a recidere l'io. Questo non può funzionare, siete voi stessi che dovete operare. Noi abbiamo spesso una percezione sbagliata. Che differenza c'è fra la percezione sbagliata e la percezione corretta? Che differenza c'è tra la mente che si illude e la mente che non si illude? La differenza è rispetto alla presenza dell'io. L'io è ciò che determina quindi una visione pura e una visione impura. È il creatore. Quindi per ottenere la liberazione, per ottenere la realizzazione completa nella nostra tradizione, la chiave iniziale, la chiave fondamentale che apre le porte del Dharma è la pura motivazione. Che cos'è la motivazione pura? È la bodhicitta, è quindi l'intenzione nei riguardi della liberazione, dell'illuminazione. Ricordatevi, non l'abbiamo detto, noi diciamo che Buddha in lingua tibetana è formata da due parole che significano perfettamente purificato. Quindi quando diciamo realizzare l'illuminazione significa aver liberato, aver trasceso completamente le impurità. Quando abbiamo trasceso completamente e purificato completamente le impurità, lì otteniamo e realizziamo la condizione di Buddha. E grazie a questa condizione il Buddha può aiutare realmente gli altri, tutti gli esseri senzienti, il numero incalcolabile di esseri senzienti. Quindi la pura motivazione è questa. Io voglio raggiungere, realizzare la condizione di Buddha in maniera tale da aiutare, soccorrere tutti gli esseri senzienti, me incluso. Noi abbiamo parlato anche del fatto che come praticanti di Dzogchen noi non abbiamo realmente, parliamo di nemici, ma non abbiamo realmente dei nemici. Non esistono all'esterno di noi dei nemici reali. Quindi questa motivazione pura riguarda non solo le persone che ci piacciono, ma ovviamente anche le persone che riteniamo essere eventualmente nemici. Nella nostra tradizione si dice che una volta che un essere ha raggiunto la dimensione, la condizione di Buddha, ha la capacità e il potere di ridiscendere tra gli esseri senzienti per aiutarli. Questo è stato il caso del Buddha Tonpa Sherab. Dal punto di vista del Burn, la pura motivazione è veramente ciò che apre la porta della pratica, del Dharma. Nel momento in cui questa condizione è conseguita spontaneamente, si manifestano tutte le qualità positive, le qualità pure, e tra queste ovviamente la generosità, ovvero quella di voler beneficiare tutti gli esseri senzienti. Voi sapete, si dice che il samsara è qualcosa di terribile, pieno di sofferenza, e quindi la domanda che sorge spontanea è: ma le persone che se vogliono andare, gli esseri che raggiungono quindi lo stato di Buddha, perché poi vogliono ritornare in questa dimensione di sofferenza? Noi normalmente siamo trascinati dal nostro karma, non scegliamo il nostro karma. Il nostro karma ci trascina, ad esempio io Gelek ho difficoltà a maturare del karma positivo, chi lo sa, forse la prossima vita io rinasco un animale, una vacca. Invece un Buddha è qualcuno che è completamente liberato, quindi non è più legato, vincolato in nessun modo al karma. Ma nel momento in cui il Buddha ha raggiunto tale condizione non decide più lui autonomamente se aiutare o non aiutare, siccome lui sono totalmente manifestate le qualità pure positive, spontaneamente, senza che lui ovviamente decida o intervenga in nessun modo, automaticamente la sua opera si pone al servizio degli altri esseri senzienti. Quando parliamo di pura motivazione, è importante anche la pura devozione. E quando parliamo di pura devozione occorre farsi la domanda perché noi dobbiamo essere devoti, ad esempio, al nostro maestro, al Dharma. Perché devo essere devoto ai tre oggetti di rifugio, Buddha, Dharma e la comunità dei Bodhisattva? Lo possiamo fare, possiamo capire perché dobbiamo essere devoti quando capiamo realmente il significato. La devozione, si dice, normalmente è una chiave che apre tutte le porte degli insegnamenti. Se voi non avete la chiave, voi non potete aprire la porta e entrare. La devozione è così, funziona proprio in questo modo, come una chiave. Se non c'è questa fede, che vuol dire? Che non vuol dire, ah, devo avere fede in maniera cieca e inconsapevole, perché quel genere di fede è una fede condizionata al nostro stato di animo. Un giorno quindi dite, ah, Rinpo, c'ho tanta devozione nei tuoi riguardi, ma non sapete neppure perché c'è questa devozione. Voi siete gentile nei riguardi di me, del maestro, eccetera, ma perché? Questo a volte può essere legato al nostro stato d'animo unicamente. Quando noi abbiamo fede soltanto nella nostra credenza momentanea o appena abbiamo un cambiamento di opinione o di stato d'animo, questa stessa devozione può crollare. Ad esempio la devozione che noi abbiamo nei riguardi del nostro Buddha vivente, Yonzin Tenzin Namdak, non è semplicemente esteriore. Noi siamo convinti e sappiamo che lui è effettivamente il rappresentante sulla terra degli insegnamenti di Tonpa Sherab, quindi attraverso una catena di insegnamenti e di maestri ininterrotta, e seguendo i suoi insegnamenti al 100%, noi possiamo ottenere gli stessi risultati che se seguissimo gli insegnamenti direttamente da Tonpa Shalabha, quindi dal Buddha in persona. Quindi noi ripetiamo spesso la devozione è la chiave, oppure diciamo anche che la devozione è il gancio, è l'anello, è l'uncino, questo nel senso che permette realmente di avere la connessione. Non è importante quanto pratichiamo, per quanto noi pratichiamo, ma è la combinazione della nostra pratica e della connessione con il lignaggio. E questo stesso sforzo è importante che sia sempre sviluppata sulla base di uno sforzo gioioso. Cercate sempre di avere questa attitudine, non praticate diversamente se non con questa attitudine di sforzo gioioso. Ricordate che quindi la pratica è la combinazione della nostra pratica e della benedizione del lignaggio. Se non abbiamo questa connessione, la pratica rischia di dissiparsi. Quindi ricordatevi, i risultati della pratica vengono sempre da questa combinazione stretta tra il nostro sforzo, quindi la nostra pratica svolta con sforzo gioioso e la benedizione del lignaggio. Ed è per questo che noi pratichiamo sempre il Guru Yoga, che è proprio il segno concreto di questa ripresa di contatto e questo mantenimento del contatto con il lignaggio. E permette quindi di ottenere le benedizioni del lignaggio. Entrando nella porta del Dharma, si entra nella porta della liberazione. E per ottenere la realizzazione, che nel nostro caso quindi è il dimorare nel Rigpa, è importante che noi abbiamo accumulato delle virtù positive. Questo è importante, eh? Quindi quando diciamo purificare, non significa semplicemente che voi recitate dei mantra, delle preghiere o fate delle prostrazioni. Significa sviluppare nella nostra mente le qualità illuminate che sono proprie inerenti alla Rigpa. In tutto quello che stiamo dicendo è importante come è iniziato, domandarsi come è iniziato il Sara, come è iniziato tutto questo e come posso io uscire da tutto questo, dal Samsara stesso. L'unica strada è liberarsi e liberare la radice del Samsara stesso. E quindi come uscire dal samsara e come realizzare la condizione del Buddha. Queste due cose sono fondamentali. Il nostro problema è che molto spesso abbiamo un approccio troppo intellettuale agli insegnamenti e diciamo con troppa facilità, ah, io ho capito molto bene, io so molto bene. In realtà non conosciamo niente, non sappiamo niente, c'è attaccamento. Noi continuiamo a tenere dentro di noi queste qualità impure e questa non è comprensione. Non vuol dire tutti, solo qualcuno, eh. Io ad esempio Gelek parlo di me stesso, in questo caso. Qual è l'origine? Qual è l'origine di tutto questo? È sempre quella, l'attaccamento. E l'attaccamento quindi ha generato il samsara stesso. Ad esempio, entrare nel sentiero della liberazione si parla di sviluppare la mente di liberazione e questa mente di liberazione significa distacco, non attaccamento a tutto, non attaccamento all'essere noti, alla ricchezza, a qualsiasi cosa. L'importante è essere distaccati, rinunciare. importante veramente essere distaccati e cercare di non essere distratti dal samsara. E in tutto questo, nella nostra tradizione, quando abbiamo una pura motivazione, una pura devozione, si sviluppa la mente di rinunzia. E quando raggiungiamo questo livello, che noi comprendiamo quindi autenticamente cosa è il samsara. Questa rinunzia non è qualcosa che avviene volontariamente, che voi decidete quindi di abbandonare tutto, di distaccarvi. No, è qualcosa che matura e si sviluppa spontaneamente, progressivamente, la nostra capacità di purificare la nostra mente. Ora vi racconto una storia che riguarda Rinpoche, quindi il nostro Buddha vivente. C'erano alle volte dei monaci intorno a lui e domanda. Quindi Rinpoche domanda ai monaci: cos'è il samsara? E un monaco per alcuni il samsara è scavare nei campi coltivati. Il samsara è le emozioni negative. Certamente il samsara è anche la fatica, le persone che faticano tutto il giorno sui campi, che si spezzano la schiena a lavorare, quello è samsara, ma l'origine del samsara, si dice kowa, samsara, significa ciò che ci trascina, quello che ci obbliga a circolare nei sei regni di esistenza condizionata. Quindi quando diciamo liberare dal samsara, quindi tagliare alla radice ciò che ci obbliga a circolare nei sei regni di costanza di esistenza condizionata, è qualcosa che riguarda la nostra mente, non qualcosa di esterno. Quindi è per questo che è importante la mente di bodhicitta, la mente di devozione, la mente di rinuncia, sono ciò che ci permette di comprendere questo, e la mente di rinuncia in particolare ci permette di vedere chiaramente qual è la causa del samsara e quello che è il seme del nirvana. E una volta compreso questo, è normale, è spontaneo che noi ci distacchiamo dal samsara. Naturalmente noi desideriamo quindi allontanarci da esso, liberarci e trascenderlo. Quindi quando noi ci distacchiamo, non è qualcosa che voi volontariamente o in maniera cosciente diciamo: mi devo distaccare dalle attività del samsara. Significa liberarsi dall'attaccamento. Non poco importa se parliamo di non attaccamento, di distacco rispetto a ciò che riguarda la realtà esterna o la realtà interna, poco importa. Questo significa quindi che indipendentemente se si tratti della dimensione interna o esterna, ciò che crea l'illusione è la percezione errata. Quindi il distacco matura anche quando noi realizziamo concretamente la realtà dell'impermanenza. Impermanenza non vuol dire avere terrore. Impermanenza non significa semplicemente Ah, che siamo nati e quindi dobbiamo morire, non è questa visione negativa, significa semplicemente in maniera più vasta che tutto cambia ogni istante, niente rimane lo stesso istante dopo istante. E noi siamo attaccati all'idea invece che invece la realtà non cambi, invece non è così, la realtà cambia in continuazione e questo attaccamento è ciò che crea in noi la sofferenza. Cioè noi scambiamo qualcosa di impermanente per qualcosa che invece è permanente e la causa di questo è l'attaccamento. Questo accade anche nei riguardi di noi stessi, eh? Parlo di me, Gelek. Anch'io mi ripeto spesso, ah, Gelek, sei impermanente? Sì, sono impermanente. Concettualmente è una cosa, ma quando in realtà entriamo più in profondità capiamo che ogni istante che passa, ogni istante che passa, io sono più vicino anche al mio passaggio finale, alla mia morte. Questo non significa però avere quindi paura o essere preoccupati, questa è la realtà delle cose. Quindi la pratica è pensare a questa e capire come l'attaccamento è causato quindi da una percezione sbagliata. Ora però non parliamo troppo, dedichiamoci quindi adesso alla pratica. Ho parlato di motivazione, devozione, realizzare la dimensione di Buddha, cos'è il samsara, cos'è il nirvana, come ottenere la realizzazione attraverso il distacco, molte cose. Ok? Ora facciamo la pratica del Guru Yoga, vi guido io. Quindi rilassiamo corpo, mente, la bocca è leggermente aperta. Ora visualizziamo all'interno del nostro corpo i tre canali, il canale blu centrale che nasce quattro dita sotto l'ombelico. E si apre in corrispondenza della chakra coronale, quindi la sommità della testa, il canale laterale destro di colore bianco, che è quello della saggezza, che quindi nasce sempre quattro dita sotto l'ombelico e risalendo poi si apre in corrispondenza della narice destra e il canale invece sinistro, connesso con il metodo di colore rosso, che nasce quattro dita sotto l'ombelico, risale per poi aprirsi in corrispondenza della narice sinistra. Visualizziamo questi tre canali in maniera pura. I canali sono quindi puri, luminosi, splendenti, trasparenti. Ora pratichiamo i nove respiri di purificazione per purificare le tre emozioni negative, i tre karma negativi, i tre tipi di malattie e i tre tipi di nemici. Ora ritorniamo con l'attenzione al canale centrale. Pratichiamo quindi il Guru Yoga, visualizziamo Tapirizza al di sopra della nostra mente, che rappresenta quindi la personificazione della dimensione del Dharmakaya, il suo corpo è nudo, di colore bianco, trasparente, luminosissimo, brillante. Sentiamo la sua percezione, sentiamo la sua presenza come di Buddha reale, vivente. Sentiamo la connessione profonda che esiste tra noi e Tapirizza, quindi focalizziamo la nostra attenzione su Tapirizza in maniera stabile. Da ogni parte del corpo di Tapirizza appaiono raggi luminosi che si manifestano in ogni direzione, che rappresentano la saggezza e la compassione del maestro, nonché i lignaggi, i Buddha, tutti i Buddha del passato, del presente e del futuro, i vari lignaggi di pratica, nonché l'essenza del maestro radice. Quindi preghiamo dal profondo del nostro cuore che il maestro ci aiuti a liberare tutto ciò che noi vogliamo e desideriamo liberare e che noi possiamo ottenere e realizzare tutto ciò che desideriamo realizzare. Quindi ora recitiamo con questo intento per 3 volte la preghiera del Guru Yoga, continuando a rimanere focalizzati con attenzione su Tapirezza. Terminate quindi le preghiere, ritorniamo con l'attenzione e manteniamo l'attenzione su Tapirezza, che nel frattempo è diventato la sua immagine molto più potente, molto più luminosa e presente. Ora dal corpo di Tapirizza appare del fuoco di saggezza che raggiunge il nostro corpo e lo purifica completamente dalle sue impurità, quindi le impurità che riguardano corpo, parola e mente, tutte le negatività, tutto il karma negativo, i disturbi possibili, gli attacchi, nonché le malattie. Sentiamo dal punto di vista energetico questo fuoco che scaturisce dal corpo di Tapirizza, raggiunge il nostro corpo e ci purifica interamente dalle nostre impurità e lo sentiamo profondamente, questa purificazione. Ora dal chakra della gola di Tapirizza appare un'acqua di saggezza che entra all'interno del nostro corpo, che pulisce, si distribuisce e pulisce completamente il canale centrale, si diffonde ovunque nel nostro corpo, poi questa acqua di saggezza scende verso il basso, cola dalle porte inferiori, fuoriesce dalle porte inferiori del nostro corpo, come una sorta di liquido scuro che poi si trasforma in nettare, diventando sostanza gradita per tutti gli esseri senzienti dei sereni che hanno bisogno. Ora dal corpo di Tapirizza appare un vento di saggezza che raggiunge il chakra del nostro cuore, entra all'interno del nostro corpo, purificando completamente corpo, mente, energia. Quindi ritorniamo con l'attenzione a Tapirizza in maniera concentrata e ferma. Ora dalla fronte del maestro Tapirizza appare la lettera A di colore bianco che raggiunge il nostro corpo, purificandoci e soprattutto conferendoci le benedizioni relative al corpo. Ora dalla chakra della gola del maestro Tapirizza appare la sillaba Om di colore rosso che raggiunge il nostro corpo conferendoci le benedizioni che riguardano la parola illuminata del maestro. Ora dal chakra del cuore del maestro Tapirizza appare la sillaba Hum di colore blu che raggiunge il nostro corpo conferendoci le benedizioni che riguarda la mente illuminata del maestro. In questo modo riceviamo la benedizione e potenziamenti del corpo, della parola e della mente illuminata del maestro Tapirizza. Ora ritorniamo con l'attenzione a Tapirizza. Sentiamo fortemente la presenza di Tapirizza, sentiamo fortemente la presenza della sua benedizione. Ora lentamente Tapirizza entra all'interno del nostro corpo attraverso il canale centrale per poi fermarsi in corrispondenza del nostro cuore. E nel momento in cui il maestro si dissolve, noi cerchiamo di dimorare nella condizione di Rigpa, che è questa dimensione chiara, vuota, fresca e colma di beatitudine. Quindi non seguiamo nulla di quello che riguarda ciò che proviene a noi dall'esterno attraverso i sensi e nulla di ciò che si produce all'interno di noi, nella nostra mente o a livello di emozioni. Lasciamo tutto esattamente così com'è. Ora facciamo l'invocazione a Yeshualmo 3 volte e poi procediamo con la dedica finale.